Rai di Sera.
Ben ritrovati da Nicola Lund. L'Alaska al centro del mondo, fra poche ore l'inizio del vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin. Si parlerà di Ucraina senza l'Ucraina. Cercheremo di presentare i vari punti di vista e le prospettive delle parti, così come le aspettative della popolazione ucraina fra speranze e disillusione. Sul fronte regionale fa discutere la sentenza nel caso del sacerdote ticinese, già cappellano del Collegio Papio di Ascona, condannato a 18 mesi per reati sessuali ed ora scarcerato. Esprime delusione e anche un po' di rabbia il gruppo di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso.
La scelta delle parole, ogni volta che si parla di questo bisogna pensare: ma se qualcuno che ha subito mi sente, lo ferisco o va bene così?
La presidente del gruppo Miriam Caranzano sulle parole usate in tribunale. Abbiamo anche sentito l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy. Segneremo pure i 100 anni di Migros, la celebre M arancione. Ne ripercorreremo la storia e ne parleremo con uno storico del commercio al dettaglio. E faremo anche tappa, la nostra tappa quotidiana al Film Festival di Locarno, concentrandoci sul binomio cinema-intelligenza artificiale. E poi di Afghanistan ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione, a 4 anni esatti dal ritorno al potere dei talebani. Sentiremo due narrazioni opposte sul ruolo della donna, quella del governo per il quale si è tornati a garantire sicurezza e pace e quella di una giovane studentessa che subisce le politiche discriminatorie in materia di formazione. Questi temi di oggi, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Manca poco ormai, mancano poche ore all'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin. Alle 21.30 ora svizzera, l'inizio del faccia a faccia in cui saranno presenti, oltre ai due presidenti, solo gli interpreti. Il vertice, in cui spicca l'assenza dell'Ucraina, si terrà in una base militare ad Anchorage, in Alaska. E ai giornalisti che erano con lui sull'aereo diretto proprio in Alaska, Trump ha detto che non negozierà un accordo a nome dell'Ucraina, ma che il suo obiettivo è quello di incoraggiare Putin a negoziare. Ma che importanza ha questo colloquio proprio per Putin e per la Russia? Lo chiedo a Rosalba Castelletti, che si trova ad Anchorage.
Per Vladimir Putin è lo sdoganamento tanto cercato. È il primo leader russo, dopo Dmitry Medvedev, a essere invitato sul suolo americano al di fuori delle Nazioni Unite dal 2007. Tutto questo senza avere fatto alcuna concessione, dopo aver respinto ogni richiesta di tregua, mentre sotto sanzioni e sotto mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, che certo gli Stati Uniti non riconoscono, ma resta questa pesante accusa di crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Ucraina. Quindi, seppure i colloqui fallissero, Putin ne uscirebbe di per sé vincitore, perché ha ottenuto questo riconoscimento di leader di grande potenza che cerca da sempre. Certo, in Russia c'è qualcuno che spera che i colloqui portino davvero la pace, ma molto probabilmente resteranno delusi.
Finora la strategia di Putin è stata quella di prendere tempo. È quello che cercherà di fare anche in questa occasione, insomma, cercherà di evitare impegni vincolanti.
Finora Putin aveva cercato in tutti i modi di rinviare il faccia a faccia con Trump, proprio per evitare di dover fare concessioni. Ma con la proposta dell'incontro è riuscito a superare la scadenza dell'ultimatum lanciato dal presidente statunitense senza né subire le sanzioni dirette e secondarie minacciate e senza concedere la tregua che voleva il leader statunitense in cambio. Anche stavolta Putin cercherà dunque di salvare la faccia e soprattutto il dialogo con Trump. Ieri sia il leader del Cremlino che il suo consigliere per la politica estera Yuri Ushakov hanno fatto capire che la Russia cercherà di diluire i colloqui sulla pace in Ucraina fra le tante altre questioni bilaterali come la cooperazione economica e il disarmo nucleare. Un'ipotesi è che Putin possa proporre a Trump di rinnovare il trattato di non proliferazione nucleare firmato nel 2011 in scadenza il prossimo febbraio. Sembra al momento molto improbabile che acconsenta a un accordo sull'Ucraina, visto che in questo momento la guerra per lui è diventata quasi esistenziale. Ma ci sono fonti che sostengono che se l'incontro si fa è perché qualche accordo preliminare deve essere stato raggiunto.
Staremo a vedere. Intanto, Rosalba, c'è chi dice che finora Putin sia sempre riuscito a fare finire, diciamo così, a tarallucci e vino gli incontri con Trump. È davvero così e con quale strategia?
C'è un precedente da ricordare, il vertice fra Putin e Trump nella capitale finlandese Helsinki nel 2018. Fu un capolavoro di Putin, si difese dalle accuse di interferenza nelle presidenziali statunitensi del 2016 e riuscì a convincere della sua buona fede Trump, tanto che alla fine il presidente statunitense se la prese in conferenza stampa contro i suoi stessi servizi di intelligence. Se la storia insegna, Putin potrebbe riuscire anche stavolta a portare Trump dalla sua, a convincerlo che lui vuole davvero la fine del conflitto e che il vero ostacolo sono l'Europa e l'Ucraina e che una tregua è possibile soltanto con la garanzia che Kiev non usi questa pausa per riarmarsi. Ma c'è anche un altro precedente, quello del vertice di Hanoi del 2019 fra Trump e il nordcoreano Kim Jong-un. Doveva essere l'incontro del disgelo e invece fu interrotto in anticipo senza dichiarazioni congiunte. Molto oggi dipenderà da Trump, da quanto terrà il punto come ha promesso alla vigilia.
Rosalba Castelletti da Anchorage. E sottolineavamo l'assenza, l'esclusione dell'Ucraina dal vertice. Bene, il suo presidente Zelensky oggi si è comunque fatto sentire. È ora di finire questa guerra e contiamo sugli Stati Uniti per aprire la via ad un onesto cammino verso la pace. Queste le sue parole. Ma cosa pensano gli ucraini di questo vertice e delle prospettive di pace? Davide Maria De Luca, nostro collaboratore dall'Ucraina, ne ha parlato con alcune persone in fuga dai combattimenti sul fronte est e questo è il suo reportage.
Nel seminterrato di un palazzo poco fuori la città ucraina di Kharkiv, la dottoressa Olga Tkachenko conduce una sessione di arte terapia con un gruppo di profughi.
Il 90% dei nostri pazienti sono donne, in parte perché vivono più a lungo e in parte perché molti uomini sono in guerra. A ogni incontro, ogni partecipante dice che è vitale che torni la pace. Tutte dicono che sarebbe bellissimo vivere vite più tranquille e rivedere i propri cari. La pace finisce con l'essere il tema di tutti i nostri esercizi.
Uno dei pazienti è Lyudmila Kovalenko, 68 anni. Kovalenko ha perso la sua casa e il figlio, 49 anni, è militare al fronte.
Se avessi soldi da donare per far finire tutto, sarei felice di darli. Nessuno sa quanta gente sia morta e le persone continuano a morire, anche i giovani. Voglio davvero che tutto questo finisca. Lo voglio davvero.
Secondo l'ultimo sondaggio realizzato dalla società statunitense Gallup, il 70% degli ucraini è a favore di una pace negoziata il prima possibile. Ma quale pace? È una domanda a cui rimane difficile dare una risposta. Dall'altro lato della città, una strada bianca porta al villaggio di Nova Ilnizia, dove centinaia di profughi sono arrivati dopo le ultime avanzate russe nel settore di Kupiansk. Tra loro c'è Lyubov Yavroska, che ha dovuto lasciare la sua casa lo scorso giugno.
Я думаю, що в нашому уряді там дуже багато поганих хлопців.
Penso che nel nostro governo ci siano molte persone cattive, ma penso che Zelensky e chi gli sta intorno siano più buoni che cattivi. Io spero che resteranno saldi con Putin e gli Stati Uniti, che mantengano il punto e che riescano ad ottenere una pace buona. Perché se non ci riusciranno, se non ci sarà una buona pace, ci sarà un'altra guerra. E questa volta l'Ucraina sarà distrutta.
А так як він сказав, що все рівно України немає, то він буде все равно добиватися того, щоб її захватити.
Le aspettative di alcune cittadine ucraine. Noi naturalmente vi terremo aggiornati sull'esito del vertice Putin-Trump e lo faremo nei prossimi appuntamenti informativi. Una conferenza stampa, tra l'altro, congiunta dei due presidenti avrà luogo poco dopo l'incontro. In Ticino ora, per tornare sul processo che ieri ha portato alla condanna per reati sessuali del sacerdote del Collegio Papio di Ascona. La pena pronunciata dalla Corte, lo ricordiamo, è di 18 mesi sospesi con la condizionale. Oggi ha preso posizione il GAVA. GAVA sta per Gruppo di Ascolto per Vittime di Abusi in Ambito Religioso. E da quasi un anno l'associazione è attiva in Ticino per fornire sostegno alle vittime. Dopo la sentenza, il GAVA chiede rispetto per le vittime. Il perché ce lo spiega Romina Lara.
Ogni abuso sessuale su un minorenne o su una persona vulnerabile è un abuso di troppo. Non esistono violenze lievi. È questo il cuore della presa di posizione arrivata oggi dal gruppo di ascolto per vittime di abusi in ambito religioso, GAVA. La presidente Miriam Caranzano.
Dopo che i media hanno riportato della sentenza, ho ricevuto abbastanza rapidamente diversi messaggi di persone vittime, loro stesso molto vicine alle vittime, che mi dicevano della loro delusione, della loro tristezza davanti a questo caso.
Sulla commisurazione della pena, che come molti in queste ore definisce blanda, Caranzano si rimette ai professionisti, magistrati. Il GAVA punta il dito contro un altro aspetto che ha più che fare con la narrazione che ne è scaturita. Il riferimento va a quanto detto dal giudice comunicando la sentenza.
Sentir parlare di abusi lievi, di un numero tutto sommato ridotto, sentir parlare di varie parti del corpo piuttosto che di altre parti, sono tutte cose estremamente difficili. Una persona che racconta quello che ha subito già di solito lo fa a fatica, significa rivivere quello che ha passato. Alla fine, con un processo così, potrebbe proprio chiedersi: ma chi me lo fa fare? Perché l'impressione che è passata attraverso la scelta delle parole è che alla fine dei conti non fosse così grave. Invece è sempre grave, e questo non importa dalla quantità di episodi, da dove è stato fatto.
Tema che questo potrebbe scoraggiare altre vittime potenziali a farsi avanti?
Io penso proprio di sì, per la mia esperienza anche nel passato, sentendo delle parole così, vedendo anche il risultato di questo processo, il rischio è che qualcuno dica: beh, meglio starsene zitti.
La Corte però è chiamata comunque ad applicare la legge, ammetterà anche lei che comunque ci sono delle gradazioni differenti quando si parla di questo tipo di reati, anche se appunto la sofferenza poi per chi li subisce resta tale.
Certo, ci sono delle gradazioni, tante persone che hanno subito possono anche capire, lo capiscono, che ci sono situazioni e situazioni, ma ecco come lo si spiega.
Per descrivere questo tipo di situazione, di quadro che è emerso da questo processo, come lo si sarebbe potuto descrivere senza ferire?
Premetto che io non sono giurista, ma se io lo dovessi spiegare adesso a qualcuno, direi: beh, tenendo conto dei fatti che sono emersi nell'inchiesta, restare molto oggettivo, sono successo questi atti, di conseguenza abbiamo ritenuto che questa pena è quella giusta.
Il GAVA è operativo da quasi un anno in Ticino. Finora si sono fatte avanti 7-8 vittime che il gruppo sta seguendo. Alcune, dice Caranzano, non avevano mai parlato con nessuno. Si tratta di casi tutti prescritti.
E nel pomeriggio abbiamo raccolto anche la reazione di Alain de Rémy, l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano. L'intervista è di Camilla Luzzani.
È duro perché per le persone vittime se ne parla di nuovo, è una cosa pubblica dove sono personalmente coinvolti, e adesso la sentenza conferma che c'è stato un reato, c'è una condanna.
Considerando che si è parlato di una sentenza un po' discussa, lei che idea si è fatto?
No, per me l'importante è che le persone vittime non si sentano trattate ingiustamente. Per questo serve la vicinanza e che la persona che ha commesso un reato lo riconosca e si assumi la responsabilità. Poi le cifre, gli anni della condanna, non spetta a me esprimermi su questo.
Il gruppo di ascolto ha preso posizione in maniera abbastanza netta, parlando dal loro punto di vista invece di una sorta di ingiustizia per le vittime che si sono sentite confrontate con dei reati definiti lievi. Si è parlato poi di casi ridotti. Ecco, lei come si pone di fronte a questa posizione?
Sono d'accordo con il GAVA quando dice un caso di abuso è un caso di troppo. Non si può relativizzare: ogni persona che soffre per una causa ingiusta è già troppo.
A proposito invece della presa di coscienza da parte di chi invece ha commesso i fatti, lo stesso imputato ha parlato di quello che è il ruolo, in questo caso chiaramente di prete, che aveva, oltretutto una persona molto conosciuta che rivestiva diverse cariche, che in qualche modo gli hanno anche conferito una sorta di onnipotenza che gli ha fatto perdere un po' di vista la sua responsabilità, senza rendersi perfettamente conto di quello che faceva. Ecco, le chiedo, c'è il rischio, quando si pensa a una figura ecclesiastica, che ci possa essere questo aspetto di sentirsi proprio appunto investiti o in qualche modo intoccabili, onnipotenti?
C'è la questione dell'abuso spirituale, dell'abuso di potere, e questo è sempre un rischio, sempre. La fiducia che ti fa l'altra persona non ti permette di decidere per lei al suo posto.
Da un punto di vista di vostre inchieste interne, quali sono gli aspetti che ancora rimangono aperti?
Visto che un reato che implica anche minorenni, la competenza è a Roma, nel Dicastero per la Dottrina della Fede. Dunque la decisione per la vita della persona accusata verrà presa da Roma.
Nel senso, se potrà continuare a svolgere questo tipo di professione?
Sì, in questo senso. Trasmettiamo tutti gli atti, la procedura civile del processo civile, tutti gli atti, la sentenza, l'abbiamo chiesta adesso alla magistratura e viene mandata a Roma.
E pensate che questo potrebbe portare a un coinvolgimento o a delle responsabilità di altre persone? È stato fatto il nome dell'ex vescovo.
Loro guardano tutto e esamineranno tutta la situazione, tutto quello che si è fatto attraverso gli anni, fa parte della procedura.
Questo caso, al di là delle responsabilità del singolo, porterà o ha portato a nuove disposizioni?
A livello della conferenza dei vescovi svizzeri abbiamo deciso per esempio la misura dell'assessment, un'analisi psicologico forense che si fa per ogni candidato che si presenta in seminario per diventare prete. È diventato obbligatorio dall'anno scorso e abbiamo già cominciato in Ticino, per esempio.
E queste erano le considerazioni dell'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy, che ha tra l'altro confermato che il sacerdote andrà in una struttura fuori cantone dove potrà essere sottoposto al trattamento ambulatoriale, peraltro imposto dalla sentenza. Il luogo non è ancora stato stabilito, contrariamente a quanto emerso nelle ultime ore. E noi voltiamo pagina per inquadrare una lettera ed un colore, una M rigorosamente arancione. E pochi svizzeri probabilmente non avranno capito a cosa stiamo alludendo. La Migros. Migros che compie 100 anni. L'azienda di commercio al dettaglio fu fondata da una grande figura del Novecento, ovvero Gottlieb Duttweiler, e ha in pratica rivoluzionato il panorama commerciale elvetico, diventando una vera e propria icona nazionale. Ripercorriamone allora la sua storia nel contributo di Anna Valenti.
15 agosto 1925, cinque piccole camionette Ford color verde con una striscia bianca e la lettera M arancione sulla portiera lasciano il quartiere popolare di Austerlitz, Zurigo. La loro particolarità: erano camion vendita ambulanti. L'autista era anche commesso e faceva tappa in diverse zone della città. 6 i prodotti a disposizione: zucchero, sapone, riso, caffè, pasta e grasso di cocco. I prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. Nonostante i pochi capitali iniziali, ho inseguito il mio obiettivo: portare la merce direttamente alle casalinghe in macchina. È così che ho fondato Migros. Un'idea rivoluzionaria raccontata dalla voce stessa del suo fondatore, Gottlieb Duttweiler, nato a Zurigo nel 1888, morto nel 1962. Abile commerciante, ha fortune alterne come imprenditore. Negli anni 20, dopo aver perso la sua azienda, cerca di rifarsi in Brasile coltivando caffè, ma senza fortuna. Torna in Svizzera, dove il commercio alimentare è dominato da grandi produttori e un complicato sistema di intermediari che causano il caro prezzi. L'idea di Duttweiler? Scardinare il sistema, facendo da ponte tra piccoli produttori e consumatori, abbattendo così i prezzi. Altro valore fondante? Niente vendita di alcol e tabacco. Un'idea di grande successo, il numero dei camion si moltiplica, la rete si amplia, esce dai confini cittadini. L'anno dopo a Zurigo, in un quartiere industriale, nasce il primo negozio fisso di Migros. Sul piede di guerra, piccoli commercianti e fornitori boicottano Duttweiler, non rifornendolo. Lui, per tutta risposta, inizia a produrre prodotti suoi. Si parte dal succo di mele. È solo il primo dei molti prodotti by Migros a cui darà vita nel corso dei decenni.
Succo di mele Migros Bio. Ananas San Quinn. Frelita and Classic. Latte solare San Luca.
Nel 1940 Duttweiler trasforma Migros in cooperativa. Ma la rivoluzione continua anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1946 a Zurigo apre il primo negozio Migros Self Service, una primizia in Svizzera ma anche in tutta Europa. È il primo punto vendita dove i clienti possono fare la spesa da soli.
Wir haben die Idee des Supermarkets, wie in America heißt, von America übernommen.
Gli anni 50-60 segnano l'inizio di una nuova epoca per Migros, oramai un gigante del commercio al dettaglio. Duttweiler introduce il concetto di capitale sociale, liberalismo economico con attenzione ai più deboli, a cui offre anche prodotti culturali, dalla musica ai libri, dai corsi di formazione ai corsi di lingua, accessibili a tutti. Si espande anche in diversi settori: benzina, servizi bancari, viaggi, sport, che come tutto il resto sono diventati punti di riferimento per intere generazioni.
E ironia della sorte, i 100 anni di Migros cadono in un periodo di grandi cambiamenti per Migros, confrontata con un ridimensionamento delle sue attività. Quale impatto ha avuto Migros nella storia del commercio elvetico e cosa ci dice sul futuro di questo settore? Sono tutte domande che Anna Valenti ha posto allo storico del commercio al dettaglio svizzero, Joël Journeau.
Alors, en tant qu'historien du commerce de détail et de la consommation, je n'aime pas trop le terme de révolution.
Come storico della vendita al dettaglio e dei consumi, non mi piace il termine rivoluzione, perché il commercio al dettaglio era in evoluzione già dalla metà dell'Ottocento. Duttweiler è stato innovativo, è vero, ma non ha fatto tutto da solo. Il negozio self-service lo ha importato dall'America, per esempio. Migros ha marcato con forza il panorama del commercio al dettaglio perché si è sviluppata molto rapidamente, grazie ai prezzi bassi. Ha saputo restare sempre al passo con la modernità ed è stata la prima a creare un negozio online. In questo senso ha avuto un grande impatto sul commercio al dettaglio in Svizzera.
Donc on voit qu'il y a un véritable impact sur le commerce de détail.
Migros non è solo un grande magazzino, ma anche una sorta di icona per gli svizzeri, instilla un certo senso di appartenenza, molto più di altri marchi. Perché questo? E quanto incide la figura di Duttweiler, il suo fondatore, col suo capitalismo sociale in tutto questo?
Peut-être l'incarnazione di un successo.
Forse è l'incarnazione di una storia di successo economico. Migros è diventata un'azienda molto grande, presente in molti settori della nostra vita. Questo può spiegare in parte l'attaccamento. Dall'altra, ha sempre avuto una strategia di marketing molto ben studiata per identificarsi con la Svizzera. L'azienda ha puntato molto sull'idea di essere impegnata nella cultura, di aver mantenuto i suoi valori sociali come nessuna vendita di alcol, anche se poi Denner lo vende. Non dobbiamo dimenticare che Gottlieb Duttweiler era un imprenditore. Quando fondò Migros nel 1925 era reduce da fallimenti e voleva soltanto un'azienda di successo. Certo, ha preso decisioni forti scegliendo di non vendere alcol o tabacco, ma non è solo etica. In quel periodo c'era una campagna antialcolica forte e Duttweiler voleva conservare una buona immagine. Duttweiler è stato anche un politico, si è presentato come persona che lottava contro i cartelli e i prezzi alti e per questo la gente aveva l'impressione che lottasse per lei, ma non era un filantropo, restava pur sempre un imprenditore e questo non va dimenticato.
I grandi magazzini hanno modificato il panorama commerciale elvetico negli anni 20-30 del Novecento. Oggi tocca ai grandi magazzini subire mutamenti imposti ad esempio dall'online. Cosa ci dice Joël Journeau dell'evoluzione odierna del commercio al dettaglio?
L'aspetto interessante è che la Migros degli esordi era un'azienda altamente razionalizzata e concentrata su un segmento di consumo molto ristretto, basata sul taglio dei prezzi. Poi nel tempo, complice l'innovazione del commercio, Migros, come altri distributori, ha diversificato i settori di attività e allargato la gamma dei suoi prodotti, utilizzando tutti i possibili canali di vendita, online compreso. E ora, con il cambiamento imposto dall'online, c'è il ritorno alle origini, con la grande distribuzione che si rifocalizza su pochi servizi essenziali, tagliando attività e causando anche un certo costo sociale per la perdita di posti di lavoro. È questa la nuova tendenza del commercio, concentrarsi su un'attività centrale, ed è davvero un punto di svolta molto importante.
Lo storico del commercio al dettaglio, Joël Journaud. Andiamo ora a Locarno per il Film Festival e sono due i nomi a farla da padrone oggi. Il primo è quello del regista iraniano Jafar Panahi, considerato un dissidente dal regime di Teheran. Il suo film A Simple Accident, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, verrà proiettato in piazza questa sera. Un film che l'autore ha dedicato ai suoi connazionali in carcere. Il secondo nome invece è di colui che stasera in piazza ritirerà il Pardo d'Onore. Stiamo parlando del regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne, autore fra le altre cose di Nebraska, Sideways e A proposito di Schmidt.
You know, it's a funny thing about film directing because it kind of favors youth.
Sapete, una cosa che come regista favorisce l'essere giovane è il fatto che questo richiede molta energia ed entusiasmo per il mondo. Poi, dopo, ci sono la maturità e la saggezza, e quando queste arrivano, il corpo inizia a declinare. Quindi penso che adesso che ho 64 anni, forse mi restano ancora 10 o 15 anni di lavoro buono e intenso. Quindi sì, mi aspetto che i prossimi 10-15 anni siano interessanti.
I'm hoping that the next 10-15 years is interesting.
Grandi nomi dunque a Locarno, ma il festival propone anche molti altri spunti di riflessione. Il nostro inviato John Robiani ha tentato di rispondere a una domanda precisa, ovvero: l'intelligenza artificiale distruggerà il cinema e più nello specifico metterà in pericolo il mondo dei cartoni animati? Ecco le risposte di alcuni esperti.
Reduce on board mass. Critical alert. Gravitational
fall
imminent. Course correction required immediately.
It's a 12-minute animated
short. È un cortometraggio animato di 12 minuti che tratta i temi della perdita, del dolore, del lasciare andare. L'ho ambientato nello spazio e dunque anche un po' un film di fantascienza.
Sci-fi movie.
Al festival incontriamo Justin Kleiber, regista svizzera che ha presentato il suo film Lost Touch. 12 minuti di cinema, quanti anni di lavoro ci sono dietro?
I started working on this probably about 5 years ago.
Beh, credo di aver iniziato a lavorarci circa 5 anni fa. Cercare i fondi, la pre-produzione, presentare i dossier, per poi passare alla produzione vera e propria con il team. Altri 9 o 10 mesi.
Di A Locarno non ci perdiamo un altro cartone animato. Si chiama Mary Anning, la cacciatrice dei fossili, ed è del ticinese Marcel Barelli.
Però appassionato di dinosauri. E beh, l'occasione di fare il mio primo lungometraggio e magari ispirare qualche altro bambino.
Ma l'abbiamo sentito prima, per fare 12 minuti di film servono anni di preparazione. L'intelligenza artificiale potrebbe essere uno strumento destinato a dare una mano, in questo senso ad abbassare i costi anche, ma c'è chi teme che l'industria del cinema subirà pesanti conseguenze a causa di questo strumento.
Diciamo che c'è una grande tentazione di far uso dell'intelligenza artificiale, qui sembra un po' il colmo dover rimpiazzare il potenziale artistico per una macchina, un algoritmo che spesso non si sa neanche come ci è arrivato.
Telling stories and animating itself.
Raccontare storie e animarle significa dare vita ai personaggi e per toccare il pubblico serve una persona vera. Forse in futuro useremo strumenti per aiutare il nostro percorso artistico, ma a raccontare le storie saranno sempre gli esseri umani. L'intelligenza artificiale perde profondità, si limita a riproporre ciò che c'è già, rimane bloccata in un ciclo senza portare nulla.
In ogni caso l'intelligenza artificiale è uno dei grandi temi sulla bocca di tutti, inevitabilmente se ne è parlato anche al festival. Sentiamo Marco Poloni, direttore del CISA, il Conservatorio di Scienze Audiovisive.
Per la prima volta quest'anno abbiamo prodotto un film di diploma utilizzando i bot. In questo luogo, a Basecamp a Sant'Eugenio, abbiamo tenuto una conferenza come insegnare cinema oggi con l'intelligenza artificiale generativa e come trovare un equilibrio. Ci sono gli esempi della televisione che non ha sostituito la radio, della video che non ha sostituito il cinema. I medium si accumulano storicamente anziché sostituirsi gli uni agli altri, no? E io penso sia così per l'intelligenza artificiale. La seconda cosa che ha detto Manuel Henry, che lavora alla ZDK a Zurigo, le macchine sono molto performanti nel campo della scienza, fanno un pessimo lavoro nel campo della poesia. Io non sono specialista in cartone animato, ciò che trovo molto interessante nel cartone animato e anche nei fumetti è che è chiaramente una rappresentazione. Ha in questo senso una potenza pazzesca.
Ci interessa il cartone animato proprio per quel che diceva, perché è finto. I governi forse arriveranno tra un po' a regolamentare e a tutelare immagini vere, audio e foto dalla distorsione che se ne può fare con l'intelligenza artificiale, perché ne va appunto anche della democrazia. Tutelare però immagini vere. Qui stiamo parlando di cartoni, disegni, dunque immagini finte. E dunque chi lavora in quell'ambito potrebbe essere più a rischio di venir sostituito.
Assolutamente, credo che lei ha ragione. Rispetto alla tutela dei diritti delle persone, eccetera, purtroppo io sono abbastanza pessimistico.
Marco Poloni, possiamo dunque dire che l'intelligenza artificiale non distruggerà il cinema?
Non credo che distruggerà il cinema, ma non so quanto effetto potrà avere sulla società civile, perché vedo già degli effetti rampanti e devastanti.
Mettiamola così: il cinema è salvo, il mondo forse un po' meno.
Ed ora spazio ad un consiglio d'ascolto per chi ama i podcast e anche per chi ancora non li conosce. Il mondo là fuori della RSI sta infatti dedicando una serie al tema dell'adozione, incontrando varie persone adottate. Il tema è di estrema attualità dallo scorso aprile, da quando cioè il Consiglio federale ha proposto di vietare le adozioni internazionali, sollevando peraltro molte reazioni. Nell'episodio online da oggi pomeriggio, Sofia Stroppini e Cramari ci parlano di Lina, arrivata in Svizzera dall'Etiopia da piccolissima.
So che se fossi rimasta giù non è che stavo bene, ecco, perché 6-7 anni un bambino lì è grande per loro, quindi non fai già più parte dell'orfanotrofio, ti mandano nelle case tipo fare la schiava. Se nessuno adotta più, cioè tutti questi bambini dove vanno?
Abbiamo detto che lei è molto contenta, felice della sua vita, della sua storia di adozione. Questo non significa che tutto sia sempre stato facile per lei.
A livello del colore della pelle si sente la differenza, soprattutto quando sei più piccoli. Alle medie, cioè, sono stati un po' gli anni un po' più brutti, diciamo. Io sapevo di non essere sbagliata, però ogni tanto vedevi magari quelle battute così che riuscivano ai ragazzi, poi essendo anche più grandi erano anche, cioè, te la prendevi, io me la prendevo.
Adottati, la storia di Lina, questo è il titolo del secondo episodio della serie sull'adozione. Il podcast è online e lo trovate ad esempio sull'applicazione Play RSI. Sono le 18:33, quasi 34, il momento di Gino Ceschina in studio con altre notizie di giornata. Dopo ci occuperemo di Afghanistan, dove sono passati 4 anni precisi dal ritorno al potere dei talebani. Gino, a te il microfono.
Sono almeno 1760 i palestinesi uccisi mentre cercavano aiuti a Gaza tra il 27 maggio e il 13 agosto. I dati sono dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. 994 persone sono morte nelle vicinanze dei siti della Gaza Humanitarian Foundation, i restanti lungo le rotte dei convogli e di rifornimenti. Il governo militare del Mali ha dichiarato di aver sventato un tentativo di colpo di Stato e di aver arrestato alcuni importanti ufficiali dell'esercito sospettati di aver cospirato per destabilizzare la giunta. Arrestato anche un uomo francese accusato di lavorare per l'intelligence della Francia. Sono 100.000 gli impieghi direttamente toccati dai dazi americani, di cui un quinto nell'industria orologiera. La stima è di Economist Swiss, secondo cui un fattore decisivo per l'occupazione sarà la durata della situazione sfavorevole, ma se il Consiglio federale non riuscirà a ridurre i dazi in un lasso di tempo ragionevole, dovrà prevedere un impatto negativo sui posti di lavoro. Poco prima delle 10 di questa mattina un incendio è divampato al pian terreno di un appartamento Gordola. All'interno si trovava un uomo di 89 anni che ha riportato gravi ustioni e un'intossicazione da fumo. È stato trasportato in elicottero all'ospedale.
Seconda parte di 6 di sera che ci proietta in Afghanistan. Infatti esattamente 4 anni fa i talebani tornavano al potere dopo il ritiro delle forze statunitensi e della NATO. Le immagini di quei giorni molti se le ricorderanno, insomma la fuga di decine di migliaia di persone in larga parte occidentali dall'aeroporto di Kabul. I talebani sono convinti di aver riportato pace e sicurezza nel paese, dove però vige un apartheid di genere. Alle donne è infatti proibito l'accesso alla maggior parte delle professioni, non possono uscire di casa o usare il trasporto pubblico senza essere accompagnate da un uomo. Sono poi escluse dalla politica e dalla vita pubblica e subiscono forti restrizioni nell'educazione. Alle ragazze è negato l'accesso alle scuole superiori. Sentiamo allora la logica di queste disposizioni direttamente da uno dei rappresentanti del potere a Kabul. Nella capitale, Giuliano Battistona ha intervistato Saif ul Islam Khyber, il portavoce del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, mentre a Jalalabad ha incontrato una delle studentesse colpite dalle politiche discriminatorie dell'Emirato Islamico d'Afghanistan.
Una nostra legge specifica che la voce della donna va considerata aurat, è intima, una sorta di nudità. Per questo non dovrebbe essere ascoltata quando canta o partecipa a feste, ma se esce per necessità, come andare dal medico o a fare la spesa, allora le è permesso parlare. Vale anche per il volto. La nostra legge islamica consente di mostrarlo, ma solo per necessità. A parlare in questa intervista esclusiva è Saif ul Islam Khyber, il portavoce del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, centrale nella geografia dei poteri dell'Emirato Islamico di Afghanistan. Tornati al potere 4 anni fa esatti, i talebani sostengono di aver portato pace, sicurezza e libertà nel paese, ma le donne subiscono un vero apartheid di genere e alle ragazze è vietato frequentare le scuole superiori da più di 1200 giorni.
When we go to school, our teachers and our head officers and our principal.
A Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhara, questa studentessa, di cui non possiamo rivelare l'identità, ci racconta che la chiusura delle scuole è avvenuta in modo graduale ma inesorabile. Dal marzo 2022, spiega, non abbiamo più indossato le nostre uniformi, non siamo più potuti andare a scuola, all'università o frequentare altri corsi. I talebani hanno infatti istituzionalizzato un sistema oppressivo, tanto che l'8 luglio la Corte Penale Internazionale ha emesso 2 mandati di arresto per il leader supremo e per il capo della Corte di Giustizia, accusati del crimine contro l'umanità di persecuzione di genere. Il portavoce del Ministero per la Virtù difende però le leggi dell'Emirato, le ritiene indispensabili anzi per ripristinare la moralità dopo 20 anni di pressione presenza corruttrice straniera nel paese. Per Saiful Islam Khyber, nei 20 anni di occupazione straniera i comportamenti immorali sono stati presentati come progresso, anche attraverso le serie televisive e attraverso enormi investimenti da parte degli americani che avrebbero introdotto pratiche illecite e corrotto i giovani.
When you are a sensitive person, you want to be independent, but here is the situation all against you.
Oggi, a distanza di 4 anni dalla restaurazione dell'emirato dei talebani, questa studentessa di Jalalabad appare frustrata, sfiduciata. Puoi anche cercare di essere una ragazza indipendente, ci dice, ma qui in Afghanistan tutto è contro di te. Racconta poi che nella provincia adiacente di Kunar alle ragazze non è consentito neanche di uscire di casa per frequentare la madrasa, la scuola religiosa, e quando escono devono indossare guanti, calzini, chadori, completamente coperte. Tutto, racconta, va nella direzione opposta rispetto ai 20 anni passati. Stiamo tornando al periodo in cui le ragazze venivano bruciate vive.
Questa è la situazione nel paese. Da sempre il coinvolgimento internazionale ha dettato i suoi ritmi. Pensiamo ad esempio agli attentati dell'11 settembre 2001 che condussero gli Stati Uniti a giustificare l'invasione dell'Afghanistan in chiave anti-talebani. Una guerra durata 20 anni fino al 2021. Ebbene, ad aver negoziato quel cessate il fuoco fu Donald Trump durante il suo primo mandato. L'accordo prevedeva il ritiro delle truppe americane, ritiro che poi fu portato a termine dall'ex presidente Joe Biden. Come valutare quell'accordo anche alla luce di come è poi andata a finire, ossia con la presa del potere da parte dei talebani? Sentiamolo nel contributo di Manjula Bhatia.
Il cessate il fuoco per mettere fine alla guerra in Afghanistan è stato concluso il 29 febbraio del 2020 con un accordo che prevedeva il ritiro completo delle 12.000 truppe americane ancora presenti in territorio afghano entro il 1 maggio del 2021. In cambio, i talebani avrebbero dovuto fermare gli attacchi e interrompere ogni rapporto con i gruppi terroristici, in particolare con lo Stato Islamico e Al-Qaeda. Sappiamo poi com'è andata. Il 15 agosto del 2021 i talebani si sono ripresi il potere in Afghanistan. Come valutare allora quell'accordo alla luce di quanto poi è accaduto? Claudio Bertolotti è stato capo sezione contro intelligence e sicurezza della NATO in Afghanistan e oggi dirige il centro studi di Lugano Start Insight ed è analista all'ISPI di Milano.
L'accordo possiamo definirlo certamente non ottimale, ma opportuno in una situazione in cui gli Stati Uniti e la comunità internazionale avevano la necessità di lasciare l'Afghanistan disimpegnandosi da una guerra che durava da più di 20 anni. Di fatto l'accordo siglato nel 2020 ha trovato applicazione l'anno successivo, senza però tener conto degli obblighi che gli Stati Uniti avevano imposto facendoli sottoscrivere ai talebani in termini appunto di riduzione della violenza e accettazione di un dialogo negoziale che avrebbe dovuto portare a una forma di governo condivisa con il legittimo governo dell'Afghanistan. Di fatto ciò non è avvenuto, non perché l'accordo di per sé non fosse valido, ma perché non c'è stata un'azione di controllo. Anzi, potremmo dire che c'è stato di fatto un disinteresse da parte statunitense, l'amministrazione successiva guidata da Joe Biden, nel continuare a sostenere un governo afghano nel quale non vedeva più una soluzione in grado di governare il paese, di fatto abbandonando l'Afghanistan a se stesso, che di lì a poco sarebbe caduto sotto il controllo del movimento talebano.
Era inevitabile in quella fase dover scendere a patti con i talebani, ritenuti dall'amministrazione statunitense tra i responsabili degli attacchi dell'11 settembre 2001, in quanto dall'Afghanistan fornivano supporto ad Al-Qaeda.
A distanza di 20 anni sì, l'opinione pubblica statunitense in particolare non era più coinvolta, non era più in grado di sostenere un impegno militare fortemente oneroso sia in termini di risorse umane che in termini di risorse economiche e finanziarie. La questione del sostegno ai gruppi terroristici è sempre stato forse il mantra o il tema principale su cui si è incentrata la narrazione sulla necessità di impegnarsi in Afghanistan, che però è stata archiviata almeno formalmente con l'uccisione di Osama Bin Laden. Quello è stato un evento che ha garantito agli Stati Uniti di potersi porre di fronte all'opinione pubblica come il soggetto che aveva posto fine a un'annosa guerra, portando la giustizia, sempre su un piano teorico, alle vittime e ai parenti delle vittime dell'11 settembre del 2001. Di fatto però quel legame con i gruppi terroristici, Al-Qaeda in particolare, non è mai venuto meno, sempre più consolidato, tant'è che oggi una parte del movimento talebano strettamente legata ad Al-Qaeda governa l'Afghanistan dirigendo alcuni dei più importanti ministeri.
È estremamente pericoloso negoziare con i terroristi, conclude in sintesi Claudio Bertolotti. A volte però non c'è alternativa.
Siamo alla fine di questa edizione di Ferragosto. In preparazione c'era Gino Ceschina. Ora la pagina sportiva. Noi ci risentiamo domani. Buona serata.